Ciao a tutte e tutti, bentornate, bentornate a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will.
E io Andrea Colombo di Tulu.
Andrea, oggi siamo me e ti, come si direbbe dalle nostre parti.
O come ai vecchi tempi.
Come ai vecchi tempi. In realtà oggi parleremo di strada, parleremo di trasporti, in particolare del nuovo codice della strada, in seconda lettura alla Camera e tornerà a breve al Senato, ma che fondamentalmente è addirittura d'arrivo, quindi le città italiane si affacciano davvero a un nuovo codice della strada. Lo commenteremo a partire da un'intervista che ci ha rilasciato Matteo Dondé, che è architetto, urbanista, esperto in pianificazione della mobilità pedonale e ciclistica, davvero una delle figure professionali che in questi anni è stato di grande impatto con i suoi lavori nelle città italiane. Matteo Dondé ha rilasciato un'intervista per un altro podcast di Will, che è Closer, un podcast dedicato alla membership, quindi colgo l'occasione anche di ringraziare le persone che sostengono il progetto di Will tramite la membership. Una lunga intervista in Closer, ne è stata selezionata una parte e noi volentieri riprendiamo alcuni brani di quell'intervista perché ci aiutano un po' ad analizzare questa policy a partire dai dati, ma sempre secondo le nostre categorie di spazio, tempo, bellezza.
Certo, è sempre l'approccio data driven che per noi è sempre importantissimo, sempre prezioso. Ne parliamo quando ne abbiamo parlato a proposito di smart cities e oggi ne parliamo anche relativamente a codice della strada.
Codice della strada, io partirei intanto da una carrellata così su quali sono le misure più interessanti, le misure più impattanti, mi viene da dire, a partire dall'asse dello spazio, in un certo senso, perché possiamo vedere, ora lo vedremo insieme, come queste sono delle misure che in qualche modo vanno a intervenire sullo spazio della strada, sul nostro rapporto con lo spazio, in particolare quando siamo alla guida. Va detto subito questo aspetto, ossia che questo codice della strada lavora molto mettendo al centro della strada il nostro guidare la macchina.
Abbiamo parlato in tanti podcast della centralità nell'auto nella città contemporanea come grande domanda, no? Forse ancora senza risposta, tra le esigenze di chi fa commuting e di chi ci vive, e sicuramente il codice della strada affronta questo tema evidentemente con una mia interpretazione, privilegiando sicuramente la auto.
Partiamo però da quello che sono in realtà le punizioni delle violazioni più frequenti.
Le sanzioni,
le
esatto.
Le sanzioni, che sono un tema che evidentemente quando siamo automobilisti ci riguarda sempre da vicino. In qualche maniera è bene saperle, è bene anche essere informati su che cosa cambia. Le scorriamo e poi andiamo su quella che ci interessa di più analizzare insieme. Intanto, sospensione della patente fino a 15 giorni e multe più alte per chi usa il telefono alla guida. Quindi c'è un inasprire le pene per chi utilizza il telefono, magari se ci state ascoltando mentre siete alla guida, occhio, evidentemente questo è importante, no? È un importante fattore di insicurezza guidare con il telefono in mano. Dobbiamo dire anche, Andrew, che è una cosa molto diffusa. Tu lo fai?
Sì, tantissimo.
Ma come tantissimo? Ti ascoltano mille persone.
Lo so, purtroppo, però bisogna anche essere intellettualmente onesti. Io sono uno tra quelli che utilizza, sbagliando, il telefono nel mio commuting. Quindi sono molto contento perché una delle mie reminiscenze dell'università, giurisprudenza alla Bocconi, è che la norma è rispettata quando viene sanzionata. Per cui, visto che c'è un inasprimento anche per chi, come me, stupidamente utilizza ogni tanto il cellulare alla guida provocando grande distrazione, perché questa è ovviamente la conseguenza, poi abbiamo anche dei numeri sull'incidentalità derivante dalla distrazione, sono contento di autoinfliggermi una sanzione sicuramente,
ecco,
più
grave. Quindi occhio quando stasera
grave.
Poi torni a Monza.
Non guarderò il telefono. Parlo al telefono, così non guardo il...
Esatto,
ti ascolti, mi riascolto uno dei miei podcast.
Perché
esatto.
Andrea Colombo si riascolta pure i podcast. Io do un dato, ossia che... Però io devo dire, per onestà intellettuale, che io spesso io vado in bici e anche lì...
Dai,
c'è il telefono,
scagli la prima pietra a chi non utilizza il cellulare
esatto.
In macchina.
No, esatto, però in realtà è una cosa veramente... Cioè, è veramente una pessima abitudine. Sì. Se pensiamo che il 20%, non già degli incidenti, ma degli incidenti mortali, è causato da distrazione, quindi... Anche questa
distrazione,
dato.
Non abbiamo ovviamente una metrica probabilmente sul cellulare, ma
no, però è importante, cioè, sicuramente si può immaginare che comunque sia di grande rilevanza.
Sì.
Passiamo su cose che speriamo, come dire, siano più rare: guida in stato di ebbrezza, che tra l'altro a livello di impatto, quindi cioè su incidenti mortali, evidentemente incide, però incide meno rispetto a queste altre
sì,
cose
in
che
maniera anche
dicendo.
Contro, se vuoi, no, controintuitiva, perché tutti diamo la responsabilità, anche perché diciamo nelle notizie fa molta più notizia quando c'è un incidente causato da un tossicodipendente o da qualcuno che ha fatto abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ma in realtà diciamo, il tasso di mortalità degli incidenti provocati da consumo di sostanze stupefacenti o alcol è solo il 5%.
Ok, quindi comunque rilevante però ridotto,
molto, un quarto della distrazione.
Per disincentivare comunque questi comportamenti, l'abuso di alcol prima di mettersi alla guida, è prevista addirittura che chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza poi vedrà l'installazione sulla propria auto dell'alcolock. Che cos'è l'alcolock? È un dispositivo sostanzialmente che ti fa una specie di alcol test preventivo quando ti metti alla guida, quindi è una forma di controllo preventivo. Per i monopattini elettrici in città sarà previsto che possono circolare solo in presenza di targa, assicurazione e frecce di posizione obbligatorie, quindi i monopattini vengono fondamentalmente assimilati a dei motorini più che a delle biciclette, perché c'è bisogno di dotarsi addirittura di un'assicurazione oltre che a tutti gli altri dispositivi. Ancora due cose: parcheggi abusivi nei posti riservati alle persone disabili saranno multati in maniera più severa, e poi l'abbandono di animali quando causa incidenti con vittime verrà praticamente equiparato a livello di pene all'omicidio stradale, che sappiamo è stata una categoria introdotta nell'ultima decina d'anni proprio per rendere ancora più severa la punizione nei confronti di chi poi provoca un incidente stradale con esiti mortali. Anche quello era stata una misura molto controversa.
Sì, e fin qui posso dire tutto bene, no? Nel senso che andiamo verso un inasprimento sanzionatorio, norma rispettata quando è sanzionata, fantastico, e diciamo io mi sento di condividere tutti questi punti.
Io non è mio ruolo di esprimermi sulla policy, però diciamo
no,
che
io
sicuramente...
mi voglio esprimere perché così mi sento oggi diciamo...
ti senti carico, anche se tu sai di essere in torto marcio su alcuni aspetti. Naturalmente tutto questo discorso ci porta adesso a mettere a fuoco un altro aspetto, che però è quello della velocità, che è quello più controverso, lo diciamo subito, vi diciamo di che si tratta, quindi forse stiamo passando all'asse del tempo. E
più
poi
controverso
vediamo,
e più impattante.
È più impattante, ma lo vediamo subito, perché il punto è che il nuovo codice della strada, che è stato appunto in discussione in Parlamento, di fatto limita i controlli della velocità. Questo è un punto da mettere a fuoco. Che cosa succede oggi? Per installare gli autovelox i comuni sono sostanzialmente abbastanza autonomi. Con il nuovo codice della strada, per installarli i comuni dovranno chiedere un'autorizzazione alle prefetture, ok?
Quindi allo Stato.
Quindi allo Stato, quindi al Ministero degli Interni di fatto. Naturalmente questo di fatto limita le autorità dei comuni, no? E il rischio è anche che si creino degli imbuti burocratici, perché per esempio nell'area metropolitana di Milano ci sono 133 comuni, ogni singolo comune per ogni singolo autovelox dovrà chiedere alla prefettura. La prefettura è quella della città metropolitana in questo caso, della provincia in altri casi, quindi stiamo parlando comunque di un collo di bottiglia significativo. Però non c'è solo questo aspetto, perché no, naturalmente come dire, il sindaco, l'amministrazione comunale rispondono ai cittadini, le prefetture rispondono al Ministero degli Interni, stiamo parlando di due proprio livelli diversi di governance. E poi per andare ancora più nello specifico, gli autovelox non potranno comunque essere installati in due categorie di strade.
Attenzione.
Primo, strade urbane con limiti inferiori a 50 km, quindi dato per scontato che il limite nei centri urbani è 50 km, nelle aree con limiti inferiori, e quindi ovviamente state pensando alle aree 30, che sono, ne abbiamo anche parlato, aree 30, città 30, in quel caso non potrà essere verificato se effettivamente in quella zona, una zona 30, si va a 30, perché lì gli autovelox, dice il nuovo codice della strada, non possono essere installati. E poi nelle strade extraurbane principali con un limite inferiore a 90, quindi la classica strada extraurbana dove però il limite è a 70 o 50 a seconda dei casi, non ci potrà essere installato un autovelox. E tutto questo, come adesso qua introduciamo appunto magari alcuni brani dell'intervista che ci ha rilasciato l'architetto Matteo Dondè, è visto come estremamente problematico. Sentirai lui e poi reagiamo alle sue parole.
Io credo che un nuovo codice della strada oggi nel 2024 debba partire assolutamente dai numeri, dai dati che abbiamo a disposizione e quindi dal tema principale che questo paese deve affrontare, che è quello di fermare la strage quotidiana. Parliamo di 9 morti al giorno, parliamo negli ultimi 10 anni di 30.000 morti sulle strade, cioè l'intera città di Assisi che scompare per la violenza stradale, parliamo di 2 milioni di feriti in 10 anni, cioè l'intera città di Milano e Torino messe assieme ferite per incidente stradale. Stiamo parlando di 300 miliardi di euro spesi per incidentalità stradale in 10 anni, un costo folle in vite umane e in risorse che potremmo utilizzare in ben altra maniera. Stiamo parlando di un paese dove la principale causa di morte dei ragazzi sotto i 29 anni è proprio l'incidente stradale. Stiamo parlando di un paese dove l'incidentalità continua a crescere inesorabilmente, dimostrando che qualcosa dobbiamo farlo. Questo invece è un codice della strada che senza nessun dato ideologicamente impone delle soluzioni che hanno dimostrato ovunque non funzionare. Ricordiamo di nuovo che il paese Italia è l'unico paese in Europa dove l'incidentalità urbana continua a crescere. Questo è un ritorno agli anni 60, un codice della strada da anni 60, da boom dell'automobile, dove c'è la colpevolizzazione delle vittime e soprattutto il tema della sempre minore autonomia da parte dei comuni. Non c'è sostanzialmente nessuna modifica efficace sulla principale causa della gravità dell'incidente, che è proprio la velocità. Per questo tutti i paesi stanno affrontando fortemente questo tema e vedo anche un'ulteriore limitazione degli strumenti di controllo, quindi maggior volontà di repressione ma riduzione degli strumenti che mi consentono poi il controllo. Sto parlando ovviamente degli autovelox, sappiamo bene cosa c'è scritto nel codice della strada, quando sappiamo essere uno strumento fondamentale in Europa per il controllo delle regole, stiamo parlando di regole, ma addirittura anche sulle multe, che sarà sempre più difficile fare, non potremo più usare sistemi di controllo, quando anche qui sappiamo tutti che è uno dei principali problemi delle nostre città la sosta illegale. Pensate ad esempio che in Germania è possibile per ogni cittadino fotografare un'auto in divieto di sosta e inviarla al comune che emette in automatico la multa, mentre noi addirittura dobbiamo cancellare nelle foto la targa delle automobili e quindi riduciamo ulteriormente la possibilità di controllo. Quindi quello che io leggo in questo codice della strada sono meno regole e controlli per chi utilizza veicoli a motore, soprattutto automobili e furgoni, e regole sempre più restrittive invece per la mobilità attiva, quindi sempre più difficoltà nel realizzare quei sistemi ciclabili che vengono usati da decenni in Europa come le corsie ciclabili.
Prima ho preso una posizione diciamo di favore rispetto ad alcune delle norme sanzionatorie introdotte e qua dico, ma dov'è la sanzione? Cioè qua noi non stiamo controllando chi rispetta il limite di 30. Mi porta a casa due cose e poi lasciamo al professore che su questo ci porta diciamo una serie di dati inquietanti che secondo me, su cui è giusto anche riflettere. Però il professore ci porta i dati e poi ci porta anche la testimonianza, sempre basata sui dati, di come città come Londra, che hanno applicato la zona 30 a diversi quartieri e hanno monitorato per oltre 10 anni questa cosa, c'è un'incidenza estremamente positiva, cioè di evidentemente riduzione significativa degli incidenti e delle morti.
Abbiamo degli esempi di città e di paesi che hanno deciso da decenni di cambiare questo approccio, di ridurre l'incidentalità urbana, di arrivare alla Vision Zero, cioè zero morti sulle strade, lo dobbiamo pretendere. E guarda caso quei paesi hanno lavorato soprattutto sulla riduzione della velocità in ambito urbano, sul restituire le strade alle persone, sul ripensare la città, rendendola più vivibile, più bella, più accessibile. E però poi di nuovo i dati che sono fondamentali per questi cambiamenti ci dicono che in quei paesi dove si sta lavorando su questi temi, soprattutto città 30, spazio pubblico, qualità, sicurezza eccetera, la Commissione Europea ci dice che ad esempio in Gran Bretagna hanno 26 morti ogni milione d'abitante, la Germania 34, la Spagna che proprio 2 anni fa ha cambiato il codice della strada. Stessa questione che stiamo affrontando noi, imponendo i 30 all'ora in tutte le strade urbane di tutte le città spagnole, sono rimaste a 50 solo le strade a 4 corsie, i morti per milione di abitanti sono 36, quindi tutti i paesi che stanno dimostrando che con la loro visione di città stanno ottenendo ottimi risultati a livello di riduzione dell'incidentalità. ci serve copiare questi esempi. E tutte le esperienze ci dimostrano la bontà di questi interventi. Ne potrei citare a decine, deciso di citare solo quello di Londra, che lo trovo uno dei più interessanti perché è uno studio che è durato 20 anni ed esteso a 20 zone della città, quindi 20 zone 30, dove i dati sono stati studiati per 20 anni a dimostrare che incidenti e collisioni sono diminuite del 40%, i morti sono diminuiti del 32% per i pedoni, del 38% per i ciclisti, del 39% per i motociclisti, addirittura per i minori di 15 anni la riduzione è stata del 46%. Questi sono i dati e non le opinioni. Abbiamo bisogno di fermare questa strage, abbiamo bisogno di restituire le strade alle persone, abbiamo bisogno di redistribuire equamente lo spazio stradale che rappresenta l'80% dello spazio pubblico delle nostre città e non far prevalere come oggi l'80% dello spazio dedicato all'automobile e il 20% a tutto il resto. Noi abbiamo bisogno di ridare democrazia allo spazio pubblico e di rimettere al centro le persone.
Beh, sono dati che parlano davvero chiaro, è stato interessante dal mio punto di vista, anche piuttosto impattante ascoltarli. Io confesso di non avere mai realizzato che la velocità, non ci ho mai riflettuto come in queste settimane dove ne stiamo discutendo tanto, nei precedenti podcast a partire dall'esperimento Città 30 di Bologna, in alcuni post anche su Will, ma la velocità come singolo elemento che più di tutto in realtà mette a rischio la sicurezza. Molto spesso noi, e anche nel racconto pubblico, c'è l'attenzione sui comportamenti, no? I comportamenti devianti, i comportamenti sbagliati, l'abuso di alcol, la distrazione, producono insicurezza. Invece i dati ci mostrano che la velocità in sé, sopra una certa soglia, è problematica, e comunque abbassare la velocità è in ogni caso un fattore che migliora la sicurezza proprio da un punto di vista di impatto. Un'altra cosa che avevamo detto su Will, proprio in un post che abbiamo dedicato a questo tema, è che naturalmente più alta è la velocità delle auto, più alto rischio di morte del pedone in caso di incidente, ma tra 30 e 50 fa tutta la differenza del mondo, perché quando c'è un impatto tra un pedone e un'auto che va a 30 all'ora, i casi di rimanere colpito fatalmente per un pedone sono 2 su 10. Quando siamo invece a 50 si inverte la proporzione, perché sono 8 probabilità su 10 il pedone di rimanerci. Quindi sono dati veramente, veramente impattanti. E poi, Andrew, una considerazione che va fatta, che so che anche a te è molto colpito, è che al netto della tragedia estrema delle persone che poi perdono la vita, perdono un caro in incidenti stradali fatali, c'è poi tutto un aspetto di ripercussioni sul sistema.
Importante ricordare che la pericolosità delle strade è il maggior disincentivo al muoversi a piedi, in bicicletta nelle nostre città. Questo genera una scarsa mobilità attiva e quindi un uso eccessivo dell'automobile, che porta poi alla congestione delle nostre città. Ricordiamo che le città italiane sono tra le più congestionate al mondo, dove si perdono più ore nel traffico, e le conseguenze di questa pericolosità delle strade si riflettono su molti aspetti. Mi viene da citare sicuramente quello dei bambini. L'autonomia dei bambini in Italia nell'andare a scuola è sotto il 7%, mentre in paesi come la Germania e la Gran Bretagna oltre il 40% dei bambini va da solo a scuola. Questo per dire che è evidente, analizzando i dati, che un cambiamento serve.
Questo dato per me è incredibile. Poi il professore non lo dice, ma io credo che ci siano delle dirette conseguenze, no? Il primo è evidentemente la pressione sul sistema sanitario. Il professore parla ovviamente di dati non granulari, parla diciamo di impatto economico, e chiaramente nel momento in cui gli ospedali sono sotto pressione, già a prescindere, diciamo, come sapete, il tema della pressione sul sistema sanitario nazionale per me è uno dei grandi, delle grandi sfide delle città e del sistema paese, però abbiamo già un sistema sotto pressione, con gli incidenti, con la velocità andiamo ad aumentare il carico dei pronti soccorso. Quindi diciamo, andare a lavorare sulla velocità sicuramente avrebbe questo tipo di beneficio, quindi non solo meno costi per lo Stato, ma sicuramente una miglior cura per chi va al pronto soccorso non per cause legate all'incidentalità. Questo è il primo punto. Il secondo è una cosa che alla fine ci andiamo un po' tutti, la cosa che non, spesso non ci rendiamo conto è che ci andiamo di mezzo noi in primis, cioè noi consumatori finali, al di là che tu ideologicamente sei per le macchine o sei contro le macchine, quindi non ne faccio una questione,
diciamo, io spero che non sia una questione di ideologia in
ma
realtà.
Molto spesso lo è un po', secondo me qua c'è un po' di ideologia in questa legge, però al di là che tu sia su una, di, una, diciamo, di una parrocchia o dell'altra, cioè, ci andiamo di mezzo noi, perché uno, abbiamo visto, il sistema sanitario non viene curato bene perché i pronti soccorsi sono pieni, diciamo, di questi incidenti. Due, l'Italia, se non sbaglio, paga circa il 27-30% in più rispetto agli altri paesi europei di RC auto. Io non so se è una diretta conseguenza, ma io direi di sì, nel senso che se l'Italia, come abbiamo sentito prima...
Se ci fosse qua la nostra collega Clara Morelli ci ricorderebbe che correlation is not causation,
però
la correlazione non è un rapporto di causalità necessariamente.
No, però...
Però intanto registriamo questo dato.
Io mi registro questo dato e dico perché l'RC in Italia costa così tanto, perché facciamo tanti incidenti, perché succedono, ci sono tante morti. Ecco, quindi evidentemente pagare il 30% in un momento di inflazione, di pressione sulle famiglie, che hanno i salari bassi, eccetera, eccetera, il fatto di averci sempre questa RC obbligatoria, giustamente, però che costa di più degli altri paesi europei, per me è un altro tema che secondo me di nuovo riporta a quelle ripercussioni economiche di cui parlava il professore.
Del resto il rapporto con la velocità è il rapporto con la città, se ci pensiamo, no? A quanto nell'attraversare la città, lo spazio della città, a noi interessa molto spesso il fattore tempo, no? Hai un appuntamento, devi andare al lavoro, vuoi accorciare i tempi il più possibile, come se tutto ciò che si frappone fra te e il tuo punto di arrivo fosse un ostacolo, ma in realtà la città è là in mezzo, no? È quello che tu attraversi, è per questo che è importante renderci conto che il nostro andare a una certa velocità, soprattutto se siamo su mezzo come la macchina, come dire, nel 99,99 non produce degli impatti diretti, no? Proprio il nostro spostamento fisico, intendo. Ma nel momento in cui ci fosse uno scontro, gli impatti sono molto forti e questa è la critica, no? Fondamentalmente, se sì, dovessimo riassumere, no? Molte, in queste settimane molte associazioni si sono spese, associazioni di vittime degli incidenti stradali, associazioni che rappresentano i ciclisti, eccetera. Poi a me non piace molto questa categorizzazione, nel senso che non è che ci sono i ciclisti e gli automobilisti come se fossero due, no? Due specie diverse, sono persone che a volte vanno in bici, a persone che a volte siamo noi, che a volte andiamo in bici, a volte andiamo in auto, a volte andiamo a piedi. È importante rendersi conto che poi facciamo la città tutti insieme, no? E da questo punto di vista la critica al codice della strada è dire che mette al centro di fatto poi solo la macchina.
Sì, e poi la critica che adesso sentiamo che fa il professore è che questa è una norma che non considera i dati.
Partire dai dati non è ideologico, è scientifico, e questo è un tema che può essere affrontato in maniera scientifica proprio perché vado a verificare i dati, come tra l'altro dimostra l'esperienza dell'autovelox, che vengono messi solo se approvati dal prefetto che verifica i dati prima di dare l'approvazione all'utilizzo di quello strumento. Eppure, proprio perché usciamo dall'ideologia o utilizziamo i dati, se guardo le esperienze estere, tutte dimostrano che la direzione, che poi è quella che ci è stata data dalle Nazioni Unite con la campagna Love 30, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Parlamento Europeo, dall'Associazione dei Pediatri, dall'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale, tutte le esperienze ci dicono che proprio la riduzione di velocità in ambito urbano a poter restituire la strada alle persone, alla vivibilità, recuperare vivibilità nelle nostre città, ridurre la congestione proprio perché favorisco chi si muove a piedi in bicicletta, quindi favorendo anche chi l'automobile è costretto ad usarla.
Sì, da questo punto di vista forse qua siamo nell'asse della bellezza, mi viene da dire, visto come dati, possibilità di fare policy data driven e poi lentezza. Ora ci arriva la lentezza, ci ritorniamo meglio, ma la questione data driven evidentemente a noi di Will sta molto a cuore. La possibilità di raccogliere dati oggi è senza precedenti e colpisce, ed è stata una delle critiche rivolte a questo codice della strada, di non essere partito dai dati, nel senso anche di non già non solo aver raccolto questi dati che ci sono, non solo non aver magari tenuto in considerazione sufficiente questi dati che abbiamo anche ripercorso insieme, ma anche non aver previsto, come facevi tu ora con l'esempio dell'autostrada, non aver previsto un periodo dove tu in un certo territorio per un periodo di tempo di 6 mesi, di un anno, implementi la policy, vedi che effetti ha, li registri e poi appunto aggiusti la misura, aggiusti oppure addirittura costruisci l'impianto. Questo invece è spesso utilizzato nei paesi, nei principali partner europei e non solo, e così salto alla lentezza. Forse abbiamo citato l'esempio di Londra, si può citare l'esempio di diverse città del Regno Unito che negli ultimi anni hanno introdotto questa policy che si chiama LTN, che sarebbe Low Traffic Neighborhood. L'intento più o meno è lo stesso delle zone 30, poi lì non so se sono proprio zone 30 anche perché utilizzano un altro sistema di misurazione della velocità, mannaggia loro, con le miglia per ora, ma il concetto è simile, quindi degli sbarramenti, delle zone che siano i centri storici, che siano le aree più residenziali, che siano le aree scolastiche, dove il traffico delle auto è fortemente limitato proprio per permettere, no, quella vivibilità dello spazio stradale. Ne abbiamo parlato recentemente anche con Donata Columbro, un'attenzione più piccola, un'attenzione alle famiglie, la strada che ritorna a spazio pubblico, e anche lì in realtà questi low traffic neighborhoods sono stati oggetto comunque anche della diatriba politica, tanto che proprio di recente il primo ministro Rishi Sunak ha ordinato al Dipartimento dei Trasporti, ha commissionato, meglio per meglio dire, un report sull'efficacia. Questo report, forse contrariamente agli intenti di Rishi Sunak, ha fatto emergere che le low traffic neighborhoods sono più popolari di quanto si pensava, perché comunque sono state anche fortemente contestate, non so come si dice Fleximan in inglese, però sono state contestate, ma poi in realtà hanno prodotto una forte efficacia nel ridurre gli incidenti stradali, che sono addirittura diminuiti del 50%, dimezzati. Quindi da questo punto di vista questa idea che rallentare produce qualità della vita, spazio pubblico, vivibilità, ma produce anche sicurezza proprio fisica, sicurezza stradale, è stata riscontrata per esempio da questo report.
Sempre il professore diceva che l'Italia è anche lì tra i più basse percentuali di autonomia dei bambini ad andare a scuola. È strettamente correlata questa concezione sia della velocità nelle città sia della costruzione e dell'edificazione, della pianificazione. Su questo tema, se vuoi, aggiungo un ultimo elemento, che è la legge Tognoli.
La legge Tognoli. E le ascoltatrici e ascoltatori più attenti si saranno accorti che ne avevamo parlato con Federico Parolotto proprio nella puntata Zone 30. E perché me le ritiri fuori?
Te lo tiro fuori perché la legge Tognoli, per chi appunto non fosse un nostro attento ascoltatore, obbliga gli sviluppatori residenziali come me, speculatore immobiliare,
cementificatore
a fare parcheggi per ogni tot di unità residenziali. In principio la norma aveva, forse ha anche il suo senso in certi contesti, ma non che sia una norma assoluta per cui obbligatoriamente in ogni zona, in ogni sviluppo residenziale, in ogni contesto geografico, in ogni situazione tu o fai i parcheggi o li monetizzi. A livello urbanistico significa pago, ok? Perché non ha senso, perché di nuovo si torna a una città che prevede la macchina come centrale. E allora è ovvio che se tu sei in una città, un piccolo paese che diciamo ha bisogno evidentemente di auto per raggiungere le città più vicine per un tema di accesso ai servizi, è una legge sacrosanta. Ma se siamo all'interno di grandi metropoli, è ovvio che di nuovo stiamo portando e incentivando le auto al centro. E lo stesso professore diceva una frase che lascio a te dire, Paolo, perché la dici molto meglio, perché è un inglese madrelingua meraviglioso.
Ah, certamente, la differenza tra provide and provide è decide and provide.
Esatto.
Ossia, sì.
Spiegalo a me, ignorante.
Ma no, per ripercorrere le parole dell'amico Federico Parolotto, la legge Tognoli può essere considerata un esempio di provide and provide, perché in quel caso si vedeva che appunto il paese cresceva, c'erano più case, c'erano più auto, si era anche nella fase comunque espansiva, cioè o meglio si era alla fine della fase espansiva, però la direzione era quella che una casa, una famiglia, due auto, eccetera eccetera. Quindi impongo che tutti i nuovi sviluppi residenziali debbano avere un parcheggio per queste auto, no? Quindi semplicemente vedo l'esistente e lo proietto
lo assecondo.
Lo assecondo, lo proietto sul futuro imponendo, però in questa maniera anche lo creo. Ed eccoci qua. Un approccio invece decide and provide significa che tu ti interroghi a partire da una visione. Dove vuoi andare? In che direzione vuoi portare la città nel futuro? Mi viene da dire qua bisogna aggiungere guarda i dati, dove stai già andando e che cosa vorresti cambiare, e a quel punto provide, cioè quindi produce una decisione che è data driven, che però non semplicemente asseconda l'esistente, ma gli vuole imprimere una direzione, una visione.
Esatto, e qua sempre citando le parole del professore che magari ascoltiamo, di nuovo parlando del codice della strada approvato in Parlamento, lui dice non c'era da inventare nulla di nuovo, cioè tanti nostri paesi amici europei hanno già innovato il codice della strada in una direzione molto più efficace e molto più data driven, intanto da darsi questa divisione Vision Zero o Visione Zero, cioè una visione in cui all'interno delle città non ci sono più morti a causa degli incidenti stradali.
Ti posso citare un esempio di città europea, in realtà città medio-piccola, in cui dal 2009 non c'è più nessuna vittima della strada?
Sì, ti prego.
Pontevedra, che è la città nel nord della Spagna, in Galizia se non sbaglio, che ha fatto questa decisione, ossia di chiudere progressivamente il centro storico esteso alle auto. Quindi loro hanno perseguito questa strada da partire dalla fine degli anni 90, dal 99, in maniera incrementale ma costante e coraggiosa, hanno abbattuto il traffico del 90%, hanno generato finora il 67% in meno delle emissioni e soprattutto dal 2009 non c'è più nessuna vittima della strada, quindi anche questo ci indica una policy che poi è efficace. E forse possiamo chiudere, almeno per lasciare naturalmente una nota un po' più positiva o quantomeno di spirito, con una quote, una citazione del sindaco di Pontevedra, che si chiama Miguel Lores. Tanto siccome hanno le elezioni in diretta, lui è stato rieletto fino a 6 volte, no? Cioè, non è un feudo, però cioè, quasi. La legge lo consente, non è questione di terzo mandato, che incarna in maniera anche molto, come dire, molto rivendicativa, no? Questa sua visione di città, che è uno spazio che non è necessariamente prima delle auto, e lui dice, l'abbiamo riportato anche in un post di Will, non è mio dovere come sindaco assicurarmi che tu abbia un posto auto, per me è come se avessi comprato una mucca o un frigorifero e poi mi chiedessi dove metterli.
Però
posso confessarti un sogno?
Sì.
Invitarlo a Future for Cities.
Proviamoci, sarebbe fantastico.
Proviamo.
Perché questa è visione, poi uno può concordare, può aderire, può contrastarla, però è una visione e la politica deve essere visione. E quindi, scusate, ma io di visione in questo podcast ne ho vista tanta da parte del professore, forse un pochino meno dal nostro legislatore.
Allora, noi sicuramente continueremo poi a tenervi aggiornati, a raccontarvi su Will nel podcast Città su dove va il codice della strada, perché comunque poi ci sarà adesso il passaggio in Senato, i decreti legislativi, i nostri esperti all'interno di Will di policy, di drafting legislativo ci dicevano che fondamentalmente potrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno, quindi comunque è un tema di cui verosimilmente riparleremo e sicuramente continueremo a farlo a partire dai dati, a partire anche dal confronto con le esperienze europee e internazionali più interessanti. Che dire se non ringraziare intanto l'architetto e urbanista e professore Matteo Dondè per averci rilasciato con l'intervista che qui abbiamo recuperato. Ringrazio Andrea Colombo, grazie a voi soprattutto per averci ascoltati, e quindi non mi resta che darvi appuntamento a un nuovo episodio di questo podcast, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee.
Continua.
Alla prossima. Ciao.
Ciao.